Ciao, buongiorno.
Buona domenica azzurra anche a te, caro Carlo. Insomma, quest'oggi abbiamo fatto anche un pochino di rassegna perché in vetrina c'è Alisson Santos. Perché è arrivato un pochino, come dire, non tra lo scetticismo, però c'erano addirittura critiche molto dure per Giovanni Manna. Ora questi 16 milioni e mezzo di riscatto rischiano di essere persino pochi. La Gazzetta oggi titolava Alisson Santos alla Kvaratskhelia, anche perché vive nella stessa abitazione probabilmente, e abbiamo scoperto che Carlo Ancelotti lo monitora anche in chiave nazionale.
Insomma, buone notizie, buone sensazioni, ci può sicuramente. Io l'avevo definito un impact player, diciamo, per le caratteristiche quando il Napoli l'ha acquistato, un po' anche come l'aveva impiegato nello stesso Sporting, sempre nei minuti finali, ma sempre e comunque in tutte le partite giocate dalla squadra portoghese. E invece a Napoli, dopo le primissime apparizioni, adesso sta trovando pianta stabile, l'utilizzo anche dal primo minuto, dove ha dimostrato anche di sapersi gestire dal punto di vista fisico, perché quelle qualità, quelle caratteristiche da scattista, da giocatore che fa della forza esplosiva, della reattività, il punto di forza, magari spalmate per 90 minuti possono poi con l'andare della gara scemare e quindi non essere più un fattore. Invece il ragazzo non solo ha dimostrato di sapersi gestire sotto questo punto di vista, ma si è subito anche ambientato con una certa naturalezza e dobbiamo dire anche con una grande personalità, perché prova la giocata non fine a se stessa, ma un numero di conclusioni in porta che credo che abbia superato già Lang in tutte le sue apparizioni in maglia azzurra fin quando è rimasto qui a Napoli, e quindi tutto lascia ben sperare visti i risultati personali ma anche di squadra con Alisson Santos all'interno dell'undicesimo.
Eh sì, insomma, un nuovo protagonista, vecchi protagonisti invece che tornano, cercano la migliore condizione. È un Napoli, Carlo, che in questo finale di stagione, parlavamo prima insomma della possibilità di sopravanzare il Milan, cioè almeno darsi questo come obiettivo, poi vedremo insomma il derby a quanti punti di distanza metterà il Milan. In questo momento c'è un solo punto tra le due squadre, però è un Napoli che può sfruttare questo finale di stagione per lanciare forse anche dei segnali, per costruire qualcosa in prospettiva futura, anche perché Conte parla sempre del prossimo anno, del futuro, quindi può iniziare a gettare delle basi già importanti, che sia di posizionamento, di scoprire degli elementi come Alisson Santos. Poi credo verrà riscattato a questo punto pure Elmas, o Elunde obbligatorio in caso di qualificazione Champions, quindi, ma lo sarebbe stato in ogni caso, quindi le basi vengono gettate adesso per il prossimo anno, o sbaglio?
Ma assolutamente, già su questo tu parlavi di alcuni giocatori, quindi dobbiamo anche in qualche modo approfondire un tema che ha visto delle disparità di vedute anche abbastanza diametralmente opposte, cioè sulla qualità dei giocatori che sono arrivati, quindi sull'entità, il valore dell'operazione di mercato, valore diciamo intrinseco specifico per l'accrescimento della squadra, non economico, che è un fattore ma è relativo in questa vicenda. Cioè il Napoli ha fatto un mercato efficace oppure un mercato come qualcuno ha definito pasticciato, confuso, non idoneo e quant'altro? Mi sembra che nonostante abbia giocato credo meno un terzo di stagione, forse qualcosina in più, a ranghi ridottissimi, e quindi facendo leva soprattutto su quello che era stato il mercato che inizialmente lo stesso Conte forse colpevolmente aveva un po' accantonato nell'inserimento troppo graduale, sì. E questo ha tenuto, fatto sì, tu parlavi di Elmas, ma lo stesso Beuke, ma per non dire di altri giocatori come Gutierrez, te li sei ritrovati, e in qualche modo il Napoli ha sì diminuito il suo potenziale un tecnico, perché perdere giocatori del calibro di De Bruyne, Lukaku, Anguissa, ultimamente gli stessi McTominay e Lobotka, non è da poco. Però già questo ti fa capire che una base solida sulla quale si può continuare a costruire, secondo me, c'è. Dopodiché la mia curiosità barra desiderio è quella di vedere un Napoli in questo finale di stagione a ranghi completi per carpirne il vero potenziale, perché all'inizio sì, c'erano tutti, ma la quadratura del cerchio non c'era ancora. Secondo me il Napoli l'ha trovata dopo la disfatta di Bologna, su quella base, chiaramente con degli alti e bassi dovuti ai ranghi ridotti di rosa, pagati in alcune circostanze con delle cadute credo fisiologiche, però il Napoli si è fatto sentire, insomma, sui vari campi dove ha giocato. Giocando adesso con una rosa più ampia e completa, e con un Conte che sembra aver forse tratto, diciamo, tesoro da qualche errore fatto nella fase iniziale di stagione, saremmo tutti più curiosi e desiderosi di capire veramente questa squadra dove sarebbe potuto arrivare, ma soprattutto, come dicevi, cosa potrà fare in futuro, diciamo l'anno prossimo, magari con qualche ritocco, non ci dovremmo aspettare chissà quali sconvolgimenti, magari qualche operazione mirata che possa puntellare un organico che mi sa possa essere più che competitivo anche il prossimo anno.
Eh sì, no, condivido, anche perché poi sul mercato si fa sempre un pochino di confusione, poi quando ci sono delle difficoltà si dà sempre la colpa ai nuovi. Per carità, ci sono state le situazioni di Lucca e diciamo anche di Lang, che per motivi poi diversi hanno deluso, eccetera eccetera. Però io ricordo pure l'anno del decimo posto, dove c'erano giocatori che camminavano in campo, errori da parte di tutti, poi si dava la colpa ovviamente all'anello debole, no? Gli ultimi arrivati, quelli che vengono, che non erano conosciuti, quindi era colpa di Nathan, era colpa di questi qui che subentravano, che erano arrivati da poco. Le difficoltà del Napoli hanno un pochino anche acuito le critiche forse su alcuni acquisti, che invece in condizioni poi di un contesto funzionale probabilmente sarebbero stati favoriti, no? dal loro inserimento, no? Perché citavi anche Gutierrez, citavi giocatori che stanno dimostrando il loro valore, al di là di Alisson Santos, che chiaramente ha un impatto devastante, resta negli occhi. Però senza quel mercato lì, al netto, ripeto, di qualche errore di mercato che è fisiologico quando intervieni in maniera così massiccia, però poi senza
9, se sbagli due operazioni su 9 per meno del 20%.
Esatto, perché poi lasciamo anche l'asterisco su Beuke, ma per carità, anche se non mi pare abbia fatto disastri.
Ah, io l'asterisco onestamente lo eliminerei.
No, anch'io, però
male,
credo
male, non mi sembra abbia fatto.
No, io figurati, non l'avrei mai inserito l'asterisco, però lo inserisco per Conte, perché poi pare sempre non convintissimo, anche se in campo non ha fatto male, però dicevo, senza questo mercato così massiccio poi sarebbe stata ancora più dura, cioè il Napoli non sarebbe in questa posizione di classifica, sarebbe più in basso.
Assolutamente, infatti perciò io ritornavo ai giudizi sul mercato del Napoli, che devo dire erano stati trancianti anche appena conclusa la fase di scambi estiva, non quella invernale, anzi forse quella invernale ha acuito certi giudizi che poi sono proseguiti strada facendo alle prime difficoltà della squadra, magari cavalcando l'onda di Conte che non inseriva i nuovi all'inizio, e lì secondo me qualcosa è mancato nella gestione del Napoli, perché i giocatori poi li devi mai buttare dentro, poi magari c'è qualcuno che ti dà subito qualcosa, vedi Alisson Santos, altri che magari ci impiegano un po' più di tempo,
sì.
Ma l'errore poi di sovraccaricare i minuti, tanti giocatori anche un po' in là con gli anni, che sicuramente erano l'asse portante della squadra, ma che non potevano tirare la carretta troppo a lungo, poi forse, perché nemmeno questa è una diciamo una conseguenza diretta di tutti gli infortuni che sono capitati. Però oggettivamente, dati alla mano, forse è l'unico dato pseudoscientifico che in qualche modo possiamo analizzare circa appunto le motivazioni di tutto quello che è accaduto in questa stagione del Napoli. Tutto il resto si basa su fatti non probabili e soprattutto non stimabili nel momento in cui gli allenamenti sono a porte chiuse, certo, e gli unici allenamenti visti diciamo anche dalla stampa e dai tifosi sono quelli risalenti a luglio e agosto scorso a Di Maro e a Castel di Sangro.
Carlo, un'ultima te la faccio su quello che è successo anche ieri con le vittorie del Como, della Juventus. Si è fermata invece l'Atalanta, che ha rischiato anche di perderla sia sul doppio svantaggio che poi nel finale, tante occasioni per l'Udinese. Il Como rilancia ancora di più la sua candidatura, però ti chiedo anche poi del derby, cioè nel senso, guardi più indietro a queste squadre che provano a tenere il passo, o sei curioso di capire quanti punti di distacco il Napoli avrà dal Milan?
Ma onestamente io guarderò il derby senza pretese di classifica, cioè nel senso che onestamente mi sembra un miraggio riuscire a recuperare tutti i punti dall'Inter qualora pure perdesse la gara di stasera. Certo che se il Milan non riuscisse a vincere diventa alla portata del Napoli, ma lo è già secondo me di fatto. Il Napoli deve pensare a fare corsa a sé, cioè guardando soprattutto davanti, ma nel senso di pensare a fare più punti possibile, proprio per magari migliorare ulteriormente un piazzamento, perché è meglio secondi che terzi in ogni caso, per tanti motivi. Dietro certamente ci sono squadre che stanno dimostrando, ci deve il Como, ma come stiamo dicendo dall'inizio stagione, che poteva essere una sorpresa, un po' carburato in maniera lenta, però insomma, ha dimostrato di potersela giocare la posizione europea, che poi essa sia Champions o anche Europa League, ma credo che non faticherà a entrare l'anno prossimo in campo internazionale per quanto riguarda le rappresentative del calcio italiano. La Juventus secondo me è uscita rafforzata dal match diretto, lo scontro diretto della settimana scorsa contro la Roma, pareggiandolo magari in maniera rocambolesca, ma nell'economia della gara a me è piaciuta più la Juve che non la Roma. Qualche punto interrogativo comincio ad averlo proprio sulla Roma, perché la Roma non ha un calendario, forse di tutte le contendenti quella che è il calendario un po' più complicatuccio. Cominciano a mancare dei giocatori, torna in campo europeo adesso con tra l'altro un derby italiano in Europa League, insomma adesso gioca con il Genoa, che non è assolutamente una partita facile, ne dà qualcosa il Napoli su quel campo, fare punti, cioè vincere la partita, perché anche un punto in questo momento non so che valore potrebbe avere, e dalla prossima settimana c'ha il confronto diretto contro il Como, quindi insomma, non l'Atalanta la vedo abbastanza distaccata, credo che ma più per quanto riguarda noi della stampa, i tifosi, dobbiamo guardare a queste tre squadre. In questo momento le metterei, anche se la classifica insomma le distanzia lievemente, ma le metterei un po' sullo stesso piano, sia la Roma che il Como che la Juventus, con dei distinguo che ho fatto. Sono tutte e tre squadre da attenzionare, forse quella più dietro la Juventus, però ecco, anche lì il calendario mi sembra un po' più semplice per i bianconeri, mi sembra una squadra comunque in salute, uscita adesso dalle coppe, ha qualche problemino come ce l'hanno tutti, però faccio fatica a pensare che poi alla fine la Juventus non entri in Champions per tanti motivi. Vediamo se poi confermerà sul campo questa mia impressione.
Continueremo a parlarne con Carlo Caporale da domani su Radio Tutto Napoli dalle 8 alle 21 con la solita programmazione. Ciao e grazie a Carlo Caporale.
Ciao, buona domenica. Ciao Antonio, un saluto a tutti, alle prossime.
Buona domenica a Carlo Caporale. Abbiamo ancora